Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org.
Domenica 30 aprile. Che cos'è un privilegio? Che cos'è un privilegio? Un privilegio è un diritto o facoltà che gli altri non hanno, che viene concesso non per merito, ma per grazia. Ogni privilegio comporta delle responsabilità. Per esempio, una coppia che riceve il privilegio di poter diventare genitori, insieme al privilegio ricevono la responsabilità di arrivare a levare i loro figli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Se pensate a un esempio del mondo, che vediamo i principi di Dio anche nel mondo, pensate alla Stazione Spaziale Internazionale. Non so quanto sapete di questo, vi ho detto che io seguo un po' quello. Ci sono tantissimi astronauti che si addestrano, si allenano per essere pronti di andare, ma pochissimi di loro vengono scelti, perché non ci sono spazi. Pochissimi ricevono il privilegio di essere scelti per una missione e poter andare su. Chi riceve il privilegio riceve anche la responsabilità di prepararsi per quella missione e poi di dover svolgere i vari compiti di questa mansione. Più grande il privilegio, più grande le responsabilità che ne fanno parte, anche se le responsabilità mai pagano il privilegio, non sono il mezzo per comprare il privilegio, ma vengono abbinati al privilegio. Più grande il privilegio, più grande le responsabilità. Il più grande privilegio in assoluto è il privilegio di essere riscattati, portati dalla morte alla vita, dalla condanna eterna alla vita eterna. Stiamo studiando nella Epistola di Primo Pietro. Nei primi sermoni di questo sermone abbiamo considerato qualcosa del grande, stupendo, eterno privilegio che abbiamo ricevuto da Dio in Cristo. Poi negli ultimi sermoni abbiamo iniziato a considerare alcune delle varie responsabilità che fanno parte di questo privilegio della salvezza. Riprendiamo il discorso. In 1 Pietro 1, dal versetto 13 leggo, per darci un po' di contesto. Perciò, avendo spiegato i privilegi della salvezza, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, dopo aver cinto i lombi della mente, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Mi fermo là. Come Come abbiamo visto precedentemente, alla luce della salvezza che abbiamo ricevuto, siamo chiamati ad essere sobri, ad avere piena speranza nella grazia che ci sarà recata al ritorno di Cristo. Inoltre, essendo nuove creature, figli di Dio, per mezzo della rinascita, non dobbiamo più conformarci alle passioni del tempo passato. Invece, essendo stati chiamati dalla morte alla vita, dobbiamo essere santi in tutta la nostra condotta, santi in ogni modo di pensare, di parlare, di agire, seguendo l'esempio della santità di Dio. Allora, a questo punto nella Epistola, appena dopo di quello, Pietro ci dà delle motivazioni per cui dobbiamo comportarci in santità totale. Il primo motivo, abbiamo visto nell'ultimo sermone, è perché saremo giudicati da Dio che giudica senza favoritismo. E quindi dobbiamo comportarci con timore durante questo breve soggiorno sulla terra per non essere vergognati quando appariremo davanti a Dio. Quante delle nostre cose, dei nostri pensieri, dei nostri peccati potremo nascondere da Dio quando appariremo davanti a Lui? Cose che gli altri non hanno visto sulla terra. Quanti di questi pensieri nel cuore intimo che abbiamo nascosto dagli altri potremo nascondere da Dio quel giorno? Nessuno, non solo, ma saranno esposti per tutti. Tutto sarà rivelato quel giorno, ogni pensiero nascosto, ogni pensiero che abbiamo tenuto solo quando eravamo soli, tutto sarà proiettato davanti a tutti, tutto. Non ci sarà nulla che abbiamo detto solo a una persona che non sarà dichiarato a tutti. Allora Pietro dice, alla luce di questo giudizio dei credenti, comportatevi con timore durante questo breve soggiorno sulla terra. Questa è una motivazione. Oggi vogliamo vedere un'altra motivazione per camminare in santità assoluta durante questo breve soggiorno. Dovremo comportarci con santità in ogni campo della vita a causa della grandezza della nostra redenzione. La meravigliosa verità che siamo stati riscattati a caro prezzo. Leggiamo ancora dal versetto 17 a 19. Se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Comportatevi con timore durante questo soggiorno, sapendo che siete stati riscattati con il prezioso sangue di Cristo. Una delle più grandi motivazioni per una vita di santità, è di meditare spesso e a fondo sulla grandezza della nostra redenzione in Gesù Cristo. Questo brano spiega da che cosa siamo stati riscattati, quello che non bastava come prezzo di riscatto, è quello che era il prezzo di riscatto. Allora, spiega da che cosa siamo stati riscattati. Spiega quello che non bastava come prezzo di riscatto e spiega quello che è stato il prezzo di riscatto. Voglio iniziare spiegando cosa vuol dire riscattare e poi voglio vedere quei tre punti. Ricordate che la parola riscattare, verbo, si identifica come redimere, redenzione come sostantivo. Quando leggete della parola siamo stati redenti, siamo i redenti, cioè la redenzione, riscattare, sono sinonimi, è la stessa cosa. Allora, riscattare descrive l'atto in cui qualcuno che è condannato tipo alla morte, o è uno schiavo, vieni liberato dalla condanna, oppure dalla schiavitù, per mezzo del pagamento della sua condanna o del suo prezzo, suo debito. Per esempio, nell'Antico Testamento, Dio comandò ai giudei di consacrare ogni primogenito al Signore. E in cosa si consisteva questo consacrare ogni primogenito? Fra figli umani e animali. Voleva dire sacrificare alla morte il primogenito. Serviva due cose questo. Uno, aiutava loro a capire che tutto appartiene a Dio. Quindi il primo parto di ogni madre fu dedicato al Signore. Il primo parto di ogni animale fu dedicato al Signore. Ogni primogenito doveva morire e essere sacrificato al Signore. Questa è la legge e non c'era scampo. Nasce quel primo figlio e con gioia ti rendi conto che devi morire. Così ricordiamo che tutto appartiene a Dio e così ricordiamo la grandezza del nostro peccato. Solo che nasce quel primo figlio e vedere che devi morire non era una bella cosa. E allora il Signore ha provveduto il riscatto. Al posto di quel figlio potevo morire un sostituto. Dovevo morire per pagare la consacrazione di questo figlio. Allora dovevano prendere un agnello, dovevano uccidere questo agnello al posto del figlio. E così il figlio fu riscattato. E così, vedendo morire questo agnello che dovevano uccidere con le loro mani, e il figlio era lì accanto, capivano: Signore, stiamo comprando la vita del nostro figlio con la vita di questo agnello. Questo era il riscatto. Allora, un giudeo capiva molto bene il termine riscattare. Ogni primogenito di una pecora doveva morire, non si poteva riscattare, doveva lui morire. Ma se fosse un animale impuro, tipo un asino, che non si poteva sacrificare Dio un asino, però doveva essere riscattato. Allora, quando nasceva un asino, dovevano uccidere un agnello al posto dell'asino, dovevano riscattare. Allora, riscattare era, la morte doveva arrivare su questo, e un altro moriva al suo posto. Riscattare vuol dire pagare la condanna, pagare il debito in pieno. E quando il debito, il condanna, la sentenza è la morte, per riscattare qualcun altro deve morire. Questo è la redenzione, il riscattare. Esisteva anche un riscatto economico. Se un giudeo dovesse arrivare a tale povertà di dover vendersi come schiavo per i suoi debiti ad uno straniero, un parente poteva mettere insieme i soldi del suo debito, andare da quel straniero che era il suo proprietario ormai e pagare il debito per suo parente, riscattando lui dalla schiavitù, pagando il suo debito. Quindi riscattare è l'atto di pagare il prezzo dovuto per un condannato o uno schiavo, un prigioniero, un prezzo che lui non poteva pagare. Primo Pietro ci ricorda che noi siamo stati riscattati. Allora, parla da che cosa siamo stati riscattati il brano. Leggo versetto 18. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento, con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatevi dai vostri padri. Dal vano modo di vivere, tramandatevi dai nostri padri. Siamo stati riscattati dal vano modo di vivere che ci è stato tramandato dai nostri padri. La parola che viene tradotto vana è una parola che vuol dire senza utilità, senza beneficio. Perché il nostro modo di vivere non portava vero beneficio. Allora, vorrei leggervi qualche altro brano nel Nuovo Testamento che usa la stessa parola per capire il suo senso. Romani 1, Paolo sta parlando di coloro che rifiutano di glorificare Dio come Dio e arrivano ad avere vani, la stessa parola, inutili ragionamenti, perché sono ragionamenti che sembrano riportare il beneficio eterno, invece portano alla condanna eterna. Il versetto dove si usa la stessa parola, Romani 1, 21, perché pur avendo conosciuto Dio tramite la creazione, non l'hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti. Il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Così si sono caduti in una fossa di perdizione eterna. Vani ragionamenti. Efesini 4, Paolo ci esorta a non comportarci più come i pagani, come eravamo noi, nella vanità dei loro pensieri. I loro pensieri sembravano o sembrano di promettere qualche beneficio, però è tutto vanità, è tutto inutile, è tutto senza beneficio, porta solo alla condanna eterna. Allora vi leggo Efesini 4, 17. Questo dunque io dico, era testo del Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri. Primo Corinzi 3, impariamo che i pensieri di coloro che il mondo considera sapienti sono vani, non portano alcun vero beneficio. 1 Corinzi 3:20, il Signore conosce i pensieri dei sapienti, i cosiddetti sapienti agli occhi del mondo, sa che sono vani, senza utilità, senza benefici. Tutti questi ragionamenti che si fa non portano a veri risultati buoni. Poi arriviamo ad un brano che è quasi parallelo con questo brano. In Matteo 7 i farisei criticavano Gesù indirettamente, criticando i suoi discepoli, era modo di criticare Gesù, perché non seguivano le tradizioni dei padri. Ricordate questo brano? Ah, come mai i tuoi discepoli non lavano le mani? Che era una tradizione tramandata dai loro padri. Gesù riprende loro severamente per questa pratica di seguire questo modo da vivere tramandato dai loro padri, dicendo che la loro adorazione di Dio era tutto vano. Adoravano Dio con le parole, ma non serviva nulla, era senza beneficio, non portava bene a loro, era inutile, era vano. Vi leggo Marco 7, inizio versetto 5. I farisei e gli scribi gli domandarono: perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Perché non seguono il modo da vivere tramandato dai padri? E Gesù disse loro: ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. In vano mi rendono il loro culto, la stessa parola, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Avendo tralasciato il comandamento di Dio, vi attenete alle tradizioni degli uomini, a quel modo di vivere tramandato dai vostri padri. Dicevo loro ancora: come sapete bene annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra? Allora, tornando in 1 Pietro 1, versetto 18, dichiara che siamo stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatoci dai nostri padri. In realtà, qualunque modo di vivere che non è secondo la verità di Dio è vanità. Però, questo brano, guardando il contesto, probabilmente parla soprattutto delle tradizioni religiose che non sono fedeli alla parola di Dio, che ci sono stati tramandati. Tutte le religioni degli uomini, tutti i ragionamenti di come piacere a Dio, di come far notare a Dio la nostra sincerità, il nostro impegno, le nostre buone opere, come modo per guadagnare il favore di Dio, come siamo morali e non pecchiamo come gli altri, tutto questo è vanità per quanto riguarda scappare dal giudizio finale. Tutte le nostre tentative di arrivare a Dio per merito nostro sono inutili, non portano beneficio, sono vani. Prima della salvezza, prima che Dio ci abbia chiamato, prima che ci ha fatto rinascere ad una speranza viva, eravamo morti nei nostri peccati. E tutto il nostro impegno nella vita, compreso il nostro impegno religioso, era vano, era tutto uno spreco. Eravamo morti nei nostri peccati senza saperlo, eravamo nelle tenebre credendo di camminare nella luce, ci impegnavamo, ma era tutto inutile, eravamo senza alcuna vera speranza, senza saperlo, eravamo peccatori sotto la condanna eterna. Allora, in quel vano modo di vivere, condannata alla morte eterna, Dio è intervenuto per salvarci, ci ha riscattato, ha pagato la nostra condanna, ci ha liberato dalla condanna eterna, ci ha liberati, ci ha riscattati, ci ha redento. Siamo stati riscattati, redenti, grazie a Dio. Ma qual è stato il prezzo della nostra redenzione? Siamo stati riscattati dal vano modo di vivere, ma qual è stato il prezzo? Vi dico quello che non è stato. Il brano ci spiega quello che non bastava. Di nuovo leggo versetto 18. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatevi dai vostri padri. Non siamo stati riscattati con oro o argento. Oro e argento rappresentano cosa? Sono e rappresentano le cose più preziose del mondo. Però così grande era il nostro debito che tutto l'oro e tutto l'argento del mondo, tutto il meglio che il mondo poteva offrire, non sarebbero mai bastati. Il meglio che il mondo potrebbe offrire non basterebbe mai. Salmo 49, se volete guardare, Salmo 49, dal versetto 7 a 10. Salmo 49, dal versetto 7 a 10. Nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima sua è troppo alta, e il denaro sarà sempre insufficiente, perché essa vive in eterno, non eviti di vedere la tomba. Infatti la vedrà, i sapienti muoiono, lo stolto e gli ignoranti periscono tutti e lasciano ad altri le loro ricchezze. Mi fermo là. Il meglio che il mondo può offrire, le più grandi ricchezze del mondo, non basterebbero mai a pagare il riscatto dell'anima. Per quanto uno potrebbe essere ricco, non potrebbe mai pagare Dio il prezzo del riscatto, perché il salario del peccato è la morte, la condanna eterna, e perciò non possiamo mai pagarlo noi, se non proprio passare l'eternità nell'inferno, nel lago di fuoco. Quindi, totalmente impossibile per un uomo riscattare se stesso, e se non può riscattare se stesso, non può mica riscattare qualcun altro. Attenzione, credere di poter pagare Dio per ottenere il perdono è un'offesa contro Dio. Ripeto questo perché è importante capire. Credere di poter in qualche modo pagare Dio, meritare la salvezza, è un'offesa molto grave contro Dio. Consideriamo il perché. Perché è un'offesa contro Dio? Non solo non si può, ma letteralmente diventa un peccato in sé quel pensiero, molto grave. Allora, ogni peccato è un peccato contro, è un'offesa contro la santità di Dio. Perché il peccato è così grave? Perché il mio peccato, qualunque peccato che compio, è sempre un'offesa contro la santità di Dio. Il mio creatore è santo. Il mio peccato sfida la sua santità. Mio orgoglio, mio egoismo, mia inconcupiscenza, mia ira, la mia cattiveria, quello che sia, disprezza la santità di Dio. Allora, il prezzo del riscatto rappresenta il valore della santità di Dio che è stato offeso. Più grande l'offesa, più grande il prezzo necessario per placare quella offesa, di calmarla. Allora, quando noi crediamo che magari con opere buone o qualche atto religioso possiamo comprare la salvezza, stiamo dicendo che la santità di Dio vale quello. Stiamo dicendo che la santità di Dio vale poco. Il prezzo che uno riconosce o pensa che sia sufficiente per comprare la salvezza, il perdono, è il valore della santità di Dio per lui, è quello che lui vede come valore della santità di Dio. E se noi crediamo che io non faccio come tanti, quindi il mio comportamento superiore a quello degli altri, il mio impegno, Dio noterà e mi salverà, sto dicendo che la santità di Dio vale così poco quanto le mie buone opere. Chiaramente questo è un disprezzo terribile alla santità di Dio. In realtà ogni offesa contro la santità di Dio è talmente grande che richiede la separazione totale da Dio per tutta l'eternità. Perché Dio deve punire per tutta l'eternità un peccato commesso solo in questa vita breve? È una buona domanda. Perché Dio deve tormentare qualcuno in agonia per tutta l'eternità per un peccato che dura solo in questa vita? Perché la santità di Dio è talmente immensa che il peccato qualsiasi diventa un'offesa contro la santità di Dio, ed è così grave come offesa alla luce della grandezza della santità di Dio che richiede, perché la santità di Dio è infinita e un'offesa contro la santità di Dio richiede una punizione infinita che non finisce mai. Allora non siamo stati riscattati con oro o argento, con il meglio che il mondo poteva offrire, perché il meglio che il mondo poteva offrire non è niente alla luce della grandezza e della santità di Dio che abbiamo offeso con il nostro peccato. Allora, se tutti i tesori del mondo non basterebbero e non bastano per riscattarci, con che cosa siamo stati riscattati? Di nuovo leggo dal versetto 19. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Carissimi, chi fra di noi è salvato? È salvato perché è stato riscattato con il prezioso sangue di Cristo Gesù. Serviva sangue, perché la sangue rappresenta la vita. Nulla meno della vita di Gesù sarebbe bastato. Solo la vita sacrificata, la morte di Gesù, poteva pagare la condanna per il nostro peccato. Leggo da Ebrei 9, 22. Secondo la legge di Dio, quasi ogni cosa è purificata con sangue e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Non c'è perdono senza spargimento di sangue, perché la condanna del peccato è la morte, e solo la morte può pagare quella condanna. Il sangue rappresenta la vita che è data per pagare la condanna, come il Signore proclama in Levitico 17. Vi leggo le parole di Dio. Poiché la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo, il sangue, sull'altare, per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita. La sangue, agli occhi di Dio, rappresenta la vita che viene data. Tu sacrifichi un animale e il sangue che viene versato è la vita che lascia quell'animale. Tu stai sacrificando la sua vita. Allora metti quel sangue sull'altare e mettere la vita della vittima sacrificata per fare espiazione. i sacrifici di animali, capri, tori, agnelli, nel periodo da Mosè a Cristo, servivano come simboli per indicare come Dio avrebbe provveduto la salvezza in Cristo. Però erano solamente simboli, sacrifici compiuti sulla terra. Serviva un vero sacrificio presentato a Dio in cielo. Questo ha fatto Gesù. Trovate Ebrei 9. Questo ha fatto Gesù morendo sulla croce e poi presentandosi al Padre in cielo. Leggo ancora da Ebrei 9 che spiega questo. Riprendo dal versetto 22. Ebrei 9, 22. Notiamo quello che ha fatto Gesù. Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Era dunque necessario che i simboli della realtà celesti fossero purificati con questi mezzi, ma le cose celesti stesse dovevano essere purificate con sacrifici più eccellenti di questi. Infatti, Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi, non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote, che entra ogni anno in luogo santissimo con sangue non suo. In questo caso, egli, Gesù, avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Allora siamo stati riscattati con il sangue di Gesù. Gesù ci ha riscattato dando la sua vita al posto nostro, essendo stato separato dal Padre in modo di pagare la nostra condanna, il nostro debito. Ha dato tutto per riscattarci. Il suo sangue era, dice qua, prezioso. La parola prezioso riscrive il valore della vita di Gesù. La vita di qualunque persona è preziosa agli occhi dei suoi cari. La vita di Gesù Cristo, Dio diventato uomo, è di un valore infinito. Gesù è Dio stesso diventato uomo, è il creatore di tutto, colui che sostiene l'universo. È diventato uomo rimanendo pienamente Dio e ha dato la sua vita. Perciò il suo sangue, la sua vita dato per riscattarci, il suo sangue era prezioso. Siamo stati riscattati con il prezioso sangue di Cristo. E poi il versetto continua e dice che questo sangue era come quello di un agnello senza difetto né macchia. La parola difetto parla di imperfezioni inerenti alla persona. Gesù era totalmente senza peccato, senza difetto, e quindi era senza difetto. La parola macchia parla di qualcosa che contamina da fuori. Gesù, pur vivendo in mezzo agli uomini peccatori, era talmente santo che non fu mai macchiato, contaminato da loro. Quindi era senza macchia. Solo un sacrificio così, prezioso, senza difetto né macchia, solo un sacrificio così poteva pagare la condanna per il nostro peccato e così riscattarci dalla morte eterna. Oh, che possiamo meravigliare nella grandezza del sacrificio di Cristo. Poi, versetto 20, rivela un'altra verità stupenda che riguarda la nostra redenzione compiuta da Cristo Gesù. Leggiamo. Già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. La nuova Diodati mantiene un pochettino più il greco, perché la prima parola, designato, è la parola greca preconosciuto, che abbiamo visto il sostantivo in 1 Pietro 1:2. Quindi Nuovo Diodato traduce già preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Voglio capire questa dichiarazione, già preconosciuto, già designato prima della creazione del mondo. Allora, la parola greca preconosciuto, preconoscere, qui troviamo in forma di sostantivo preconoscenza in 1 Pietro 1:2, che abbiamo studiato in quel sermone, che nel Nuovo Diodate viene tradotto come preordinazione, nella Nuova Riveduta come prescienza, ma è sempre preconoscenza è la parola.
Troviamo la stessa parola in forma di verbo preconoscere in Romani 8:29 e Romani 11:2, che vi leggo la stessa parola, il verbo. Quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo. Questo è Romani 8:29. In Romani 11:2 Dio non ha rifiutato il suo popolo che ha riconosciuto già da prima, che ha preconosciuto, la parola greco sempre lì uguale, che ha preconosciuto. In Atti 2:23 troviamo il sostantivo preconoscenza, stessa parola che era in primo Pietro 1:2 è stato tradotto di cos'era, prescienza, ma è preconoscenza. Questo uomo, Gesù, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza, la preconoscenza di Dio, voi per mano di iniqui, di inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Allora, quando la Bibbia, questa parola è molto importante, viene usata in più casi e dobbiamo capire e ricordare il suo significato. Quando Dio preconosce, la preconoscenza di Dio, o Dio preconosce come verbo, non è semplicemente che lui sa in anticipo, ma descrive piuttosto qualcosa che già lui ha scelto in anticipo. Quando si parla del preconoscere una persona, vuol dire amare in anticipo. Quando si parla della preconoscenza, ha preconosciuto, già preconosciuto, dice il primo Pietro 1:20, Gesù è già stato preconosciuto prima della creazione del mondo come salvatore per riscattare. Non è che Dio solo sapeva, ma era il suo piano. E quindi ricordiamo il senso di questa parola. Quindi in Atti, quando leggiamo questo uomo, Gesù, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio è la preconoscenza, sarebbe la parola greca, di Dio, la scelta di Dio. In Romani 8:29, quelli che Dio aveva preconosciuto, ha predestinato. Romani 11:2, Dio non ha rigettato il suo popolo perché aveva già preconosciuto, aveva già scelto di amare loro. Allora, il piano di Dio di salvarci per mezzo dello sacrificio di Gesù non è qualcosa che Dio ha deciso quando ha visto che Adamo e Eva avevano peccato. Non è che lui ha creato il mondo e poi un bel giorno sei peccato e devi pensare a una soluzione, perché quella sarebbe stata una reazione. Dio non reagisce mai, nel senso che noi reagiamo. Mi succede una cosa che non sapevo in anticipo e reagisco in base a questo avvenimento nuovo. Dio non reagisce, ma fa ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, che ha già deciso prima di aver creato il mondo. Allora aveva già, prima di creare il mondo, prima dell'esistenza del peccato, aveva già stabilito nella sua mente Gesù come sacrificio propiziatorio, come prezzo di riscatto. Allora, non chiedetemi di sondare le profondità di questo, come Dio ha potuto fare quello, perché io sono uomo, non posso arrivare ad analizzarlo, mettere una piccola scatola che io posso mettere tutto dentro e capire tutto, ma posso accettare che è così, proprio così. Prima di aver creato il mondo, Dio aveva già scelto di riscattarci come popolo suo per mezzo del sacrificio di Gesù sulla croce. E per secoli questo piano fu nascosto dagli uomini. Ricordate in 1 Pietro 1:10-12 che i profeti volevano capire quello che scrivevano, gli angeli bramano di capire meglio questa salvezza che non fu rivelata a loro se non per mezzo della Chiesa quando è stato compiuto. Invece è stato manifestato negli ultimi tempi per noi Gesù, già designato, già preconosciuto prima della creazione del mondo. Egli, Gesù, è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Noi siamo i beneficiari dell'opera di Gesù. Noi abbiamo ricevuto la grazia di avere la rivelazione della sua opera della salvezza, della sua opera di riscattarci dalla condanna eterna per mezzo del suo sacrificio e risurrezione. Che grazia insondabile. Allora, quando consideriamo l'immensità del privilegio della nostra salvezza, che siamo stati riscattati al prezzo del sacrificio di Gesù, che questa salvezza fu il piano di Dio già prima di creare il mondo, che è stato nascosto per secoli ma rivelato a noi, tutto questo diventa un motivo ulteriore per noi di comportarci in santità in tutta la nostra condotta. Siamo stati salvati, o come dichiara il brano di oggi, siamo stati riscattati a caro prezzo, a prezzo altissimo. Siamo stati salvati dal nostro peccato. Perciò viviamo in santità in tutto il nostro comportamento. Il versetto 21 spiega un altro beneficio della nostra salvezza che abbiamo per mezzo di Cristo. Leggo dal 20. Già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi, per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Per mezzo di Cristo Gesù crediamo in Dio, per mezzo di Cristo la nostra fede è in Dio. Per mezzo di Cristo la nostra speranza è in Dio. Dio ha manifestato il suo potere nel risuscitare Gesù Cristo dai morti e nel dargli gloria. Quando lo Spirito Santo ha operato nei nostri cuori per darci la fede, era fede in Dio, in modo che potevamo credere in Lui. Ora, se siamo salvati, la nostra fede e la nostra speranza sono in Dio. Prima della salvezza avevamo fede. Chi nelle proprie buone opere? Chi in qualche altro mediatore? Chi in qualcos'altro? Ma era una fede vana che portava alla morte eterna. Ora la nostra fede è in Dio per mezzo dell'opera di Cristo sulla croce. Ora la nostra speranza è in Dio. La nostra speranza e nella nostra eredità eterna. Cos'è questa eredità conservata in cielo per noi? La nostra speranza è in Dio, però abbiamo speranza in questa eredità. Ma c'è una contraddizione qui. Che cos'è la nostra eredità conservata in cielo per noi? Di passare l'eternità con il Signore. La nostra speranza è in Dio. Lui è l'oggetto in cui speriamo. La nostra eredità non è un patrimonio di ricchezze. La cosa stupenda di cielo non sarà la ricchezza del cielo, la vita bella, che è abominevole quando le persone parlano di cielo come un luogo dove uno può fare quello che vuole. Ah, in cielo vedrò i miei cari, in cielo posso fare quello che mi piace, in cielo non starò male tutti i giorni, godere le belle cose. Sì, ma anche se ci saranno quelle cose, in cielo vedremo il Signore. Lui è la nostra speranza. Vedere Dio in tutta la sua gloria, faccia a faccia. La nostra speranza è in Dio. Questa è la nostra eredità. Lui sarà la nostra gioia per tutta l'eternità. Quindi la nostra speranza, come la nostra fede, è in Dio. Tutto questo per mezzo di quello che Dio ha fatto per noi in Cristo Gesù. Allora, come dobbiamo vivere? Come dobbiamo vivere avendo ricevuto il privilegio della salvezza? Siamo stati riscattati dal nostro vano modo di vivere che avevamo tutti. Siamo stati riscattati a caro prezzo con il prezioso sangue di Gesù Cristo. Questo era già il piano di Dio, prima di aver creato il mondo. E tutto questo è stato rivelato a noi, per mezzo della predicazione e lo Spirito Santo che ci ha aperto gli occhi. Cristo è morto, era risuscitato, era stato glorificato, affinché la nostra speranza e fede siano in Dio. Avendo ricevuto questo immenso eterno privilegio, impegniamoci ad adempiere le responsabilità di questo privilegio.
comportiamoci con santità in tutta la nostra condotta. Eravamo condannati eternamente a causa del nostro peccato, eravamo destinati alla condanna eterna, il nostro modo di vivere era tutto inutile, invano, e portava al tormento eterno. Il nostro debito era impossibile per noi di pagare, anzi tutto l'oro e l'argento del mondo non sarebbero bastati, e noi non avevamo tutto l'argento e l'oro del mondo, ma non sarebbero bastato comunque. Quello che era impossibile per noi di pagare, Dio stesso ha pagato, mandando Cristo Gesù per riscattarci per mezzo del suo sacrificio. Perciò camminiamo per fede, viviamo con i nostri occhi in avanti sulla speranza viva che abbiamo di stare nella presenza di Dio per tutta l'eternità. Comportiamoci in modo degno della salvezza che abbiamo ricevuto in Cristo. Se riflettiamo, e dobbiamo riflettere tutti i giorni, se riflettiamo sulla grandezza del prezzo che Dio ha pagato per riscattarci, se riflettiamo su quello che era il modo vano in cui vivevamo, se riflettiamo sulla speranza che abbiamo riservato per noi, non possiamo fare altro che essere santi in tutta la nostra condotta. Allora, viviamo per portare gloria al nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Amen. Preghiamo. Signore, noi abbiamo ricevuto il privilegio della salvezza. Ed è un privilegio, non è qualcosa che abbiamo meritato, non è qualcosa che abbiamo guadagnato, non abbiamo noi acquistato questo privilegio, questa salvezza, è un dono, era impossibile per noi, anzi non lo cercavamo, noi eravamo morti nei nostri peccati, eravamo ciechi, il nostro modo di vivere era vano, inutile, non sapevamo. Tanto stolto eravamo, tanto cieco eravamo ribelli contro di te, ti offendevamo giorno per giorno. E nella tua grande misericordia, il tuo piano stabilito prima di aver creato il mondo, hai mandato Gesù Cristo per riscattarci. La condanna che era nostra è caduta su di lui. L'ira che era destinata a noi hai versato su di lui. La morte che doveva essere la nostra per l'eternità ha subito lui. Siamo stati riscattati a caro prezzo con il prezioso sangue di Gesù Cristo. Oh Padre, tu ci dai questa verità, ci ricordi di questo come motivazione per comportarci in santità in ogni campo della vita. E vogliamo camminare in santità, avendo ricevuto questo dono, vogliamo camminare per fede, vogliamo riflettere tutti i giorni, non sui problemi di quel giorno che arrivano e poi passano, non su qualche ricchezza del mondo che sarà tutto abbandonato o lasciato, vogliamo riflettere sul prezzo che hai pagato per salvarci, per riscattarci, e sull'eredità che hai comprato per noi con il sacrificio di Gesù. Aiutaci a vivere così. Aiutaci a stimolarci gli uni gli altri. Aiutaci a tenere i nostri occhi sulla nostra eredità di restare nella tua presenza per sempre. Tutto questo per grazia. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo.